14 maggio 1990. Nicola. Mamma, in seguito alla telefonata di quel sacerdote che ti diceva come un'anima da lui diretta, che ha il dono dell'ascolto, avessi avuto direttamente da me la conferma che i messaggi che io ti comunico non sono tutti veritieri, te ne ha letto il testo, tu non hai fatto una piega, sei rimasta ferma nella fede assoluta in me ed hai controbattuto punto per punto. Era presente e molto vivo in te lo stesso episodio che si era verificato anche tramite quell'altra anima e tutte le mie argomentazioni di allora ti sono tornate alla mente, fortificando ancora più la tua fede in me. Vedi come il nemico continua ad attaccare te e gli altri? Ne hai avuto una prova quando una voce maschile che hai sentito troppo vicina al microfono ti ha detto di troncare la conversazione perché c'era una interurbana per il numero del nostro telefono, telefonata che non è mai arrivata. Era il nemico che non gradiva la piega che questa conversazione stava prendendo. Stai allerta, mamma, e chiamami sempre, io ti proteggerò. Di a quel sacerdote che è entrato nel mio raggio di azione e che anche lui sarà mio amico. 18 maggio 1990. Mia cara amica, tante volte sono stata spinta a fermarti in strada per parlare a lungo con te e dirti quanto mi sei cara e come guardo con infinita tenerezza ed ammiro la tua serenità ed il tuo coraggio, ma non ci sono mai riuscita. Ero presa da un senso di pudore, era come se fossi io che avevo bisogno di te, che dovevo mettere a nudo la mia anima. Rivelarti un mondo nascosto dove ogni giorno è una conquista sudata e sofferta, fatta di vittorie ma anche di sconfitte. Ma è un mondo meraviglioso, perché ogni giorno che passa ci proietta sempre più verso la pace e la gioia assoluta, Dio. Non ti chiedo se credi, è una domanda assurda perché certo non io, né nessun altro ti dona quella serenità e quella pace di cui sei così pregna. Sappi vedere il vero in ogni cosa, questo sì. I sacramenti sono un dono preziosissimo di Gesù alla sua Chiesa, anche se coloro che li amministrano non sempre ne sono degni. Non so quello che il Signore ti chiede, proprio non lo so. Ti ho affidato al mio Nicola che prima di te ha vissuto la tua esperienza e continuo ad invocarlo per te. Un abbraccio, Pina. 22 maggio 1990. Nicola. Mamma, non puoi incoraggiare Filippo a prendersi la casa di via Bausan perché è tuo figlio e non è un affare per lui. È una casa decrepita, le cui fondamenta sono immerse nell'acqua, problema molto grave a cui voi, o per ignoranza o per disattenzione, non date l'importanza che merita. Non può soddisfare alle esigenze della sua famiglia e quindi andrebbe incontro a cambiamenti costosissimi che, dato l'ambiente e tu sai a cosa mi riferisco, non sono di facile attuazione. Per renderla idonea a viverla anche per il futuro, dovrebbe cominciare con rifare impianto elettrico, riscaldamento, gas e così via. È lontana dal posto di lavoro. E solo dopo un anno di fare su e giù lui e Anna sarebbero completamente distrutti. Sì, la zona loro piace, ma sono certi che fra 10 anni la considerazione di stare in città sarà sempre valida o non desidereranno di vivere fuori della grande città? Essi hanno il vantaggio di avere l'ufficio all'EUR, possono trovare, perché no, una villetta con del verde nei pressi, una casa nuova senza problemi che risponda ai loro desideri e poi, quando voi non ci sarete più, venderanno questa casa e non perderanno niente. Mi chiedi se è il momento buono per farlo. Che comincino a vedere. Io li instraderò nella scelta e nella vendita di quella che ora abitano. Va bene, mamma? 27 maggio 1990. Nicola, mamma, l'altro giorno ti ho parlato della differenza che passa fra il pranoterapeuta e l'esorcista. Come entrambi posseggono dei doni e dei carismi specifici e come il pranoterapeuta, innestato intimamente a Gesù, autore e dispensatore di tale carisma, è in grado di togliere gli effetti del male, mentre l'esorcista, che è sempre un sacerdote, ha il diretto potere di togliere la causa, cioè liberare da Satana e attraverso la confessione liberare l'anima dal peccato, causa prima di ogni male. Adesso amplierò la tua conoscenza al riguardo affinché tu possa illuminare gli altri. In una seduta pranoterapeutica tu trovi due persone in contrapposizione, una che brama essere liberata da un male apparentemente soltanto fisico e l'altra che cerca attraverso il suo flusso magnetico di operare in suo favore. In realtà sono a confronto due forze spirituali altrettanto forti, il bene e il male. La lotta è senza esclusione di colpi e la vittoria sarà del più forte, del pranoterapeuta sì. Con grande umiltà si lascerà possedere dalla forza di Dio stesso e sempre con umiltà chiederà l'aiuto della preghiera agli interessati e la protezione del sacerdote, delle forze del male in caso opposto. C'è un grande pericolo a cui si espone il soggetto che cerca la liberazione, che il pranoterapeuta non sia totalmente libero da interferenze diaboliche ed allora i suoi stessi carismi vengano manovrati dal nemico e i danni risultino raddoppiati. Mi chiederai come riuscivi a capire in che mani il soggetto malato si mette. Gesù stesso dice: "Dai frutti riconoscerete se l'albero è buono." E ai suoi accusatori che gli dicevano che scacciava i demoni ad opera di Belzebù, rispondeva che se un regno è diviso in se stesso si avvia al fallimento e quindi Satana non può combattere se stesso. Ti ricordi, mamma, quando nell'ultimo periodo della mia malattia, a te che nascostamente facevi passare accanto al mio corpo la corona benedetta della Madonna di Ulzio per proteggermi, dicevo di toglierla e tu non ti rendevi conto come io me ne fossi accorto? Era il nemico che mi imponeva tale atteggiamento, mentre tutto il mio essere implorava che tu non mi ubbidissi. Ebbene, ora ti chiarirò quest'altro aspetto dell'inganno satanico di cui non ho potuto parlarti allora perché non eri pronta. Satana, puro spirito, è in grado di manifestarsi sotto le apparenze le più svariate, impersonando altri esseri, fossero pure santi, ponendo sulle loro labbra parole che sono solo menzogne, atte a sconvolgere o distruggere il piano santo di Dio. Tutto ciò egli opera per strappare la vittoria a Dio stesso e trasformarla in sua vittoria. Ecco perché vi raccomandiamo sempre di nominare immediatamente il nome santo di Gesù e della Madonna, al cui suono lui scompare. Ti meravigli come in questi ultimi tempi più di una persona dice di ascoltare i miei messaggi. Se essi sono in contraddizione con quanto io ti dico, allora sappi che vengono dall'altro, perché il mio libro gli dà fastidio. Ecco perché ti ho sempre detto, mamma, tu devi soltanto confermare. Riguardo al caso specifico di quell'anima, era Satana che si era camuffato per terrorizzare la ragazza e la madre e impedire quella liberazione che tanto lo imbestialiva. Molta prudenza, ma soprattutto molta fede, tanta fede, e vi trarremo noi dai suoi inganni. 27 maggio 1990, ore 12, Nicola. Lia, ascoltami, perché attraverso mamma voglio farti arrivare i miei lumi affinché non vadano perduti i frutti del mio intervento nei tuoi confronti. Il dolore atroce attraverso il quale sei passata e il cui ricordo ti terrorizza, in realtà è stato un dono per te. È stato come un tunnel nero e soltanto ora scorgi in fondo ad esso un po' di luce e il tuo cuore si apre alla speranza perché comprendi che ti avvii, sebbene con fatica, all'uscita. Ma adesso ti voglio spiegare come qualsiasi sofferenza sia un grande dono da parte di Dio che ci è Padre. Bada bene che anche io quel tunnel nero l'ho attraversato in tutta la sua lunghezza prima di arrivare alla luce. È solo nella sofferenza che prendiamo conoscenza del nostro io intimo, che scopriamo le nostre possibilità, i nostri limiti, le nostre tendenze. È come se ad un tratto un essere completamente nuovo si rivela alla nostra intelligenza, un essere con cui abbiamo coabitato a nostra insaputa e che ci chiede con urgenza di farlo conoscere a tutte le altre facoltà e dello spirito e della carne, perché il tempo urge e la meta ultima si appresta a vista d'occhio. Così è stato per me, per cui ho dovuto in fretta recuperare il tempo perduto per essere un vincitore e non un vinto. Così è per qualsiasi altra persona, così è per te. Basta non sciupare un dono così grande, ma farlo fruttare fino in fondo. Non ti elencherò i pericoli che sovrastano tutti coloro che stanno per uscire o sono già usciti dal tunnel. anche il dolore senza uscita, senza speranza, è come il mostro che si nutre delle sue stesse carni per continuare a vivere. La luce del meriggio li abbaglia e il primo impulso è quello di buttarsi in quel vortice di luce e dimenticare ogni cosa. Come insano questo atteggiamento. Distruggono un patrimonio acquistato con le lacrime, col sangue, per ritornare più poveri di prima. Sono stati abbagliati da quella effimera luce che prepara loro nuove sconfitte e nuovi dolori. Vorrei che questo non si verificasse per nessuna anima già provata, ma soprattutto per quelle anime che mi sono particolarmente care, o perché legate a me da vincoli di sangue, o perché prese sotto la mia specifica protezione. Tu sei una di queste. Tu stai appena uscendo da quel cunicolo buio, ma non sei ancora guarita. I lacci col tuo passato di artista sono ancora forti con tutti i pericoli che essi comportano. Attraverso mamma spesso ti sono arrivati i miei lumi, ma mentre sia per la tua sensibilità, sia per la tua intelligenza aperta, il tuo innato desiderio di bene, essi fanno presa nel tuo animo, poi vengono dispersi e ti riattacchi ai sogni e alle illusioni che caratterizzarono la tua vita passata. Ti ho detto che il nemico numero uno dell'artista, sia egli di teatro o di qualsiasi altra espressione di arte, è il divismo. È il costruire una immagine attorno al suo vero io che lo isola e lo schiavizza fino a farlo credere un essere a parte, diverso dagli altri. Egli diventa così un solitario che vive solo del riflesso di sé e solo di questo si nutre e si alimenta, cessato il quale tutto si trasforma in una desolazione profonda che spesso porta alla disperazione. A tutto questo contribuiscono in modo determinante gli altri, le folle osannanti che credono di amare l'idolo, ma che in verità lo distruggono. Cosa fare? Come comportarsi? Usare i mezzi, ma senza lasciarsi usare. Dirigere la propria barca con al timone soltanto il nostro io intimo, quello scoperto nel dolore, che ha fatto tesoro della sofferenza vissuta, perché vedi, anche la morte, se non ha in sé la speranza della resurrezione, è qualcosa di tragico. Essere liberi, liberi di prendere il volo quando al Signore piacerà. 31 maggio 1990. Nicola. Mamma, nel mio messaggio del 12 corrente mese, con il quale portavo alla tua conoscenza la prova inconfutabile della eternità della pena riservata ai dannati, per rendere ancora più chiara questa verità mi sono servito di una immagine su cui tu hai sorvolato, credendola forse fin troppo banale. Mamma, lascia a noi il giudizio di tale scelta, sii tu soltanto fedeli alle mie illuminazioni, perché non sai come tarda è la vostra umanità nel recepire ed accettare le verità, specialmente quando deve smantellare convinzioni già precostituite. Adesso torno a ripeterti quella immagine. Gesù non si serviva di immagini per arrivare al cuore e alla mente dei suoi contemporanei? Se tu devi acquistare un chilo di zucchero, dai al droghiere il corrispondente in denaro del valore commerciale di quel chilo di zucchero. E certo non ti contenti di un peso inferiore al chilo, perché al peso di un chilogrammo corrisponde il denaro che tu gli hai consegnato. Così, poiché il valore di un'anima è per Dio infinito e il prezzo che Gesù ha pagato per il suo riscatto è anch'esso infinito, la pena o la gloria per quell'anima non può essere che infinita. Il destino di un'anima, mamma, si decide su questa terra. Su questa terra si manifesta la misericordia infinita di Dio Padre, mentre nell'altra vita si manifesta la sua giustizia altrettanto infinita. Misericordia e giustizia sono entrambe le facce di una medesima medaglia, cioè l'amore. 5 giugno 1990, Nicola. Mamma, questa mattina ti preoccupa un fatto, un interrogativo che ha avuto luogo in seguito alla telefonata da Torino della mamma di Maria. Può un sacerdote esorcista causare danno nell'esercizio delle sue funzioni se si trova in peccato mortale? No, mamma. Assolutamente no, perché Gesù non ritira il suo dono, il suo carisma all'uomo che ha costituito a rappresentarlo al suo sacerdote. Così è quando il sacerdote in suo nome assolve e rimanda in pace il peccatore che a lui si rivolge per essere confessato, così quando consacra o annulla un vincolo coniugale. Ma come ti dicevo l'altra volta, e tu non l'hai scritto, mentre il sacerdote, per il potere conferitogli direttamente da Gesù Cristo, scaccia i demoni, rimette i peccati, consacra e così via, se in peccato mortale diventa lui solo il responsabile di atti di sacrilegio che ricadranno sulla sua anima. 19 giugno 1990, Nicola. Mamma, se hai fatto caso, in tutti i miei messaggi c'è sempre un continuo ripeterti che tra me e te c'è un tale legame naturale, inscindibile, per cui non è possibile alcuna interferenza. Tu sai che a scuola, quando l'insegnante continua a trattare lo stesso argomento, è perché ancora non è stato perfettamente capito dalla scolaresca. Così faccio io nei tuoi confronti affinché nessun dubbio venga a turbare il tuo animo e tu possa credere ciecamente alle verità che io trasmetto. 19 giugno 1990. Nicola. Mamma, tu mi senti lontano, assente, ma non sono io che sono lontano da te, come non lo sono Gesù, il Padre, Maria Santissima e il cielo tutto. Sei tu che sei inquieta e distratta. Ti sei lasciata prendere e stringere da mille preoccupazioni e l'abbandono e la fiducia assoluta nel nostro amore ti sono venuti meno. Non sai, mamma, che ti amo di un amore infinito e che ho bisogno solo del contatto del tuo spirito per sollevarti da ogni tua apprensione e guidarti nella via stretta e tortuosa della vita di ogni giorno? Tutte queste contrarietà, contrattempi, sono piccoli attacchi del nemico per sondare fino a che punto sei unita a me. Sono io l'ostacolo principale che sa di non poter abbattere. Oh, mammuzza mia, chi come te ha un figlio così potente e continuamente implorante in cielo? Chi come te può essere certa che ogni sua piccola richiesta è un imperativo per il cuore del figlio? Non sai che anche i parenti più prossimi e le anime che ti sono care sono tutti presenti al mio cuore? Mamma, mamma bella, lascia il timone della barca a me e sarò io a portarvi in acque sicure. Non temere, mamma, sii serena e stringiti sempre di più al mio cuore. Non hai visto, Domenica, come il soddisfare un tuo desiderio è sempre per me motivo di gioia? Ti rammaricavi di non avere avuto il tempo di procurarti i fiori per la mia tomba e t'ho suscitato in quella signora, stava ponendo dei fiori sulla tomba di un congiunto, il pensiero gentile di offrirtene. La potenza della mia intercessione è grande, mamma. Pensa a zio Masino, che è passato da un atteggiamento pericolosissimo di rifiuto del perdono di Dio alla gloria eterna, senza passare neppure per il lavacro del purgatorio. Sì, ha tanto sofferto, ma la sofferenza deve essere incanalata nel suo giusto alveo, altrimenti si può trasformare in morte. Sii serena e soprattutto disponibile ai miei lumi. Non mi fare fare acrobazie per acchiapparti e sii pronta ad ascoltarmi. Quel veggente cerca il tuo contatto e il tuo approccio, non deluderlo, ne ha bisogno. È all'inizio e nel suo intimo cerca conferme, così come tu le cercavi quando telefonavi a quel sacerdote durante la mia malattia. Sì, certo, mamma, io sono il tuo protettore così come sono il protettore di coloro che ad Ulzio cercano conforto. Io li introduco nel cuore della mamma celeste. Sciogliti, mamma, sei troppo tesa. Il Padre ti ama, Gesù ti ama, Maria Santissima ti ama e la Trinità è in te. Che temi? 22 giugno 1990, ore 5 e 30. Nicola, mamma, l'altra volta, quando Lia, che era venuta con te alla Santa Messa al momento della comunione, si è alzata per ricevere Gesù e Eucaristia, tu hai provato un senso di smarrimento, sapendo che non si era confessata e che forse non lo faceva da tanto tempo. Hai pregato Gesù e lui stesso ti ha tranquillizzata, tanto da modificare al riguardo le tue convinzioni. All'uscita della chiesa tu timidamente le hai prospettato la necessità della confessione e lei ti ha risposto che nessuno glielo aveva mai detto e ti ha accennato ai tanti errori della sua vita passata. Ascoltami bene, mamma, perché attraverso Lia voglio renderti chiaro come nelle anime captate dall'amore infinito di Dio, quasi sempre attraverso la sofferenza, il lavorio della grazia porti poco alla volta al desiderio di Dio stesso e quindi all'Eucaristia. La consapevolezza di avere offeso Dio si fa strada nel loro cuore e con essa il dolore che le porta a rinnegare tutta la loro vita passata. Tu ne hai avuto una prova quando Lia, consapevole di una nuova dignità acquistata attraverso il dolore, ha rifiutato l'approccio con quel tale che le prometteva lavoro, anche se per lei lavorare era la vita. Quell'anima era già arrivata all'essenza del sacramento della penitenza. Aveva quindi riconosciuto le sue colpe, le aveva rivelate a te, ne aveva provato vivo dolore, aveva dato a Gesù stesso la prova che non avrebbe più peccato, aveva attuato la perfetta riconciliazione con Dio di cui poteva desiderare il possesso, e Gesù stesso suscitò in lei quell'atto che la portò a ricevere Gesù Eucaristia. È l'abbraccio tra Gesù e l'anima di quella donna. I due desideri si fondono in un unico atto di amore. Come vedi, mamma, niente è stato tolto al sacramento della penitenza di valore intimo, grande, soprannaturale. L'iter è perfetto, così dovrebbe essere sempre quando vi accostate al sacramento della penitenza perché possa darvi frutti di vero bene. Così è stato anche per quell'altra anima, anche se ancora non ha concretizzato l'offerta che la porterà alla conquista totale del bene. Nicola, nella conversione di quell'anima, tu che posto occupi? Mamma, tu fai sempre l'errore di condizionare l'opera di Dio, ponendolo nel tempo, e dimentichi che in Dio è l'eterno presente, quindi fuori del tempo. Il progetto che Dio ha su ciascuno di noi è anch'esso eterno e si realizza nel nostro tempo, nella misura della nostra adesione ad esso. Con il mio sì incondizionato, ho dato la possibilità a Dio di realizzare quel suo preciso disegno di amore, che comprendeva tante e tante anime. Ecco perché alla mia morte Gesù ti diceva che aveva avuto su Satana la più grande vittoria. 23 giugno 1990, Nicola. Mamma, Maria Pia vorrebbe portare via le veline del mio nuovo libro per farle leggere ad anime interessate. Io non lo desidero e te ne spiego il perché. A rigore di termini, poiché il mio libro è destinato al popolo di Dio, prima esso ne viene a conoscenza, meglio è. Ma così facendo c'è un pericolo grave cui non potete sottrarvi, che il bene si trasformi in male. Come hai potuto constatare, le verità che esso contiene, che vengono sollecitate dalle tue costanti domande di chiarimento, non sono rivelate in un solo messaggio, ma vengono ampliate e chiarificate attraverso l'ampiezza della mia narrazione rivelatrice che abbraccia sia la seconda edizione che l'appendice di essa. Solo una meditata ricerca ed un appassionato studio di coordinamento può rendere chiaro ciò che a prima vista può sembrare ostico e contraddittorio, specialmente a coloro che sono radicati in posizioni male interpretate, che hanno deformato la verità stessa. Maria Pia non può consegnare il tutto ad una sola persona, la quale ha bisogno di tempo per meditare, e se così facesse non otterrebbe lo scopo, che è quello di dare messaggi a tutti coloro che sono assetati di verità. Il farli leggere fuori del contesto d'insieme creerebbe quei pericoli ai quali facevo riferimento. Cercate piuttosto di fare in fretta. Telefona al tipografo per prendere contatto. 23 giugno 1990, ore pomeridiane. Maria Pia, commentando i luttuosi e tragici avvenimenti inerenti al terremoto che ha colpito il popolo iraniano, esclamava: «Povera gente, è sempre il povero che paga per gli altri». Nicola interviene: «No, mamma, quel popolo era fanatico e saturo di odio, e per poterlo salvare è stata necessaria una prova così terribile che lo ha accomunato in una sofferenza tanto grande». Tu sai, mamma, per averlo anche scritto, che il terremoto è un atto di amore di Dio stesso, perché attraverso quell'evento così tragico dona ai morti la salvezza eterna e ai superstiti la possibilità di riconoscere i propri errori e ritornare pentiti al Creatore. 3 luglio 1990. Ero addolorata ed oppressa per avere constatato attraverso la conversazione di ieri sera la chiusura quasi totale dei genitori di Antonella riguardo alla religione. Mi ero sentita come immersa nel paganesimo di 2000 anni fa. E Nicola: «Mamma, non lasciare che la speranza si allontani dal tuo cuore, perché la speranza è fede. Non ricordi come nel primo periodo della mia malattia il mio cuore e la mia mente, avviluppati da un freddo razionalismo, ti avevano spinta ad una implorazione angosciata di aiuto e Gesù stesso, manifestandoti la sua impotenza e il suo dolore, dato il mio netto rifiuto, ti suggerì di rivolgerti a Maria Santissima, la Madre? Ed è stata proprio la Madre ad operare la mia conversione e la mia salvezza. Fai lo stesso adesso, non solo per loro, ma per Antonella e tutte le persone che ti sono particolarmente care o che ti chiedono aiuto. La madre può tutto presso il figlio, così come tu puoi tutto presso di me. Tre luglio 1990 a Sabaudia, ore 18. Lia, la mamma di Daria, che è stata con noi per qualche giorno, mi ha rilasciato ieri, prima del suo rientro a Roma, la sua testimonianza riferentesi alla validissima intercessione di Nicola presso Dio, culminata nella guarigione della nipotina affetta da aneurisma al cervello. Nicola mi suggerisce di riunire le varie fasi del suo intervento affinché più chiaro sia al lettore la portata del medesimo. Farò così, affinché sia data gloria a Dio, che nei suoi santi fa risplendere il suo amore infinito per le sue creature. Sette luglio 1990, ore 3. Nicola. Anna, ascoltami. Il nemico si è scatenato con tutta la sua rabbia furiosa su tutta la nostra famiglia e cerca di incutervi paura, ma sa benissimo che nulla può contro di voi perché voi mi appartenete. Ecco il motivo dei suoi attacchi concentrici. Neppure un capello vi sarà torto, Anna, non dubitarne neppure un istante. Opponi adesso una serenità angelica, e questa la migliore difesa, assieme ad un abbandono totale. Fate baluardo attorno a mamma, se la lasciate sola, dovrà da sola sopportarne il peso che si aggiungerebbe a quello di Teresa e degli altri. Sappi che io sono accanto a voi in tutti i momenti del vostro viaggio, vivo più di prima, pronto a sventare tutti gli attacchi e dirottare tutti i pericoli, sempre presente nella vostra vita. Sii disponibile ed attenta e ti illuminerò in maniera chiara. Sappi che qualsiasi sofferenza impostavi dal maligno, se accettata ed offerta, si trasforma sempre in fonte di bene. E adesso, buon viaggio. Nicola. 10 luglio 1990, Nicola. Mamma, ieri sera sei rimasta turbata quando quel veggente ti ha detto che nel nuovo libro devi mettere soltanto le iniziali delle persone e non più il nome per intero, perché ti esporresti ad un pericolo troppo grande. Con la mente sei andata a tutte le mie argomentazioni che al contrario ti hanno spinto finora ad usare il nome per intero ed hai finito col dire che dovevi solo essere fedele a quello che Gesù attraverso me, tuo figlio, ti chiedeva. Vedi, mamma, appunto per questa fedeltà alla sua parola, ieri Gesù ti chiedeva di esporti totalmente senza pensare a te stessa e oggi ti chiede il contrario, per non esporti ulteriormente al pericolo degli attacchi satanici che si fanno sempre più insistenti. È l'abbandono che ti chiede, non comprendi? Voleva provare la tua fede. Ricordi fino a qual punto abbia provato la fede di Abramo? In un continuo alternarsi di comandi che al vostro giudizio umano potrebbero sembrare in contraddizione l'uno con l'altro, egli vi porta a raggiungere quella pienezza di fede e quell'abbandono che gli consentiranno poi di realizzare appieno quel disegno che ha su ciascuno di voi. Sono atti di amore infinito nei vostri riguardi e l'aderire ad essi vi fa acquistare meriti e vi apre la via alla gloria del cielo. Non ha fatto così con me? Prima, comunicandomi l'avvenuta guarigione del mio male, mi faceva intravedere una vita di gioie accanto alla mia Antonella, nella riconquistata fede in lui. Poi, io sprofondo in un abisso di dolore, da cui la mia anima, crivellata come oro fuso, doveva risorgere ed andare, oramai distaccata da tutto, verso la gloria, verso l'amore. Pensi che ci fossero contraddizioni in tutto questo? No, mamma, c'era soltanto amore. 11 luglio 1990. Nicola, mamma, fai sapere ad Anna Maria che do loro appuntamento alla grotta di Ulzio, che prendano dell'acqua e ne diano a Francesco. Francesco guarirà. 15 luglio 1990. Nicola, mamma, l'altro giorno ti volevo parlare del nome, ma tu hai disatteso il mio invito. Lo stai facendo adesso e te ne sono grato, ma non disperdere i miei lumi perché, anche se non te ne accorgi, essi contengono verità profonde. Su questa terra per individuare una persona non basta il nome, ma occorre il cognome e non sempre è sufficiente. Bisogna ricorrere allora alla professione, alla paternità o all'indirizzo di casa. In cielo non è così. Ognuno di noi, essendo un capolavoro unico e irripetibile, è come se fosse un figlio unico per il padre. Io, Nicola, sono Nicola, e anche se milioni di altri esseri portano il mio stesso nome, non sarò mai confondibile con ciascuno di essi. Tu sei Pina, e così Maria, Lalla, e così via. Ecco perché quando un'anima si perde, per Dio Padre, è come se perdesse quell'unico figlio, perché nessun altro può rimpiazzare quel vuoto. Vedi come tutto è grande, è importante e ogni gesto che vi avvicina o vi allontana da Dio ha ripercussioni infinite? 14 luglio 1990. Nicola, mamma, con insistenza mi hai chiesto di Maria Teresa ed ho taciuto, adesso ti aiuterò a capire. Ti ho detto che i grandi miracoli si ottengono con l'abbandono totale. Ti ho anche chiarito in che consiste l'abbandono totale con un messaggio a parte. Il momento è delicatissimo. Il padre può prendere Maria Teresa o lasciarla, a voi chiede soltanto di fare fino all'ultimo quello che è umanamente possibile, senza chiedere o sollecitare risposte. Tu sai che quando qualcosa di grande si sta attuando, gli astanti trattengono persino il fiato per paura di disturbare o interrompere quel momento così solenne. Fate così. Anche voi. 15 luglio 1990, ore 6:30. Nicola. Mamma, stamattina ti parlerò dell'opera ininterrotta dello Spirito Santo che abbraccia non solo l'umanità intera e ogni singolo uomo in particolare, ma che si esplica in maniera determinante in seno alla sua Chiesa, fulcro di radiazione di luce, la Chiesa di cui Cristo è il capo, la Chiesa Cattolica. Tu spesso ti senti ripetere che la rivelazione, dono insostituibile per la conoscenza di verità a cui l'uomo nella sua limitatezza non potrebbe accedere e di cui la Chiesa è fedele depositaria, si è chiusa con l'Apocalisse di San Giovanni. Ciò è perfettamente vero in un senso, cioè che nell'essenziale tutto è stato rivelato e con quella conoscenza l'uomo poteva accedere alla conquista del bene supremo, cioè Dio. Ma tu sai che il possesso di un embrione non sempre costituisce la realizzazione del frutto nella sua compiutezza. Ti porto un esempio. L'alberello di arancio che cresce nel giardino di Maria era ricchissimo di zagara profumata e tu, guardandolo estasiata, pensavi ad un raccolto copiosissimo. Ma i venti e le intemperie portarono via anche i frutti appena nati. Ora ne hai contati soltanto 12. Che vedi crescere di giorno in giorno, ma essi per diventare arance mature e dare gioia col loro colore vivace al vostro spirito, hanno ancora bisogno della vostra cura continua di acqua e di sole. Così è delle verità rivelate attraverso i profeti del Vecchio Testamento e del Nuovo, e continuamente vengono chiarite, ampliate, ripetute attraverso i nuovi profeti in un'opera incessante dello Spirito Santo, soprattutto ininterrotta, affinché queste verità prendano possesso veramente del cuore e dell'intelligenza dell'uomo. La verità non basta conoscerla per averla letta o sentita ripetere in chiesa in una omelia disattenta, o da colui che ve la propone, o dal vostro cuore assente e distratto. Ma la verità dovete prima farla vostra, per poi amarla. Tu continua a scrivere, mamma, con fedeltà e con amore, e questo è il tuo compito. Non disperdere niente e credi ciecamente a quest'opera di amore dello Spirito che si serviva di piccolissimi strumenti, spesso analfabeti, nel Vecchio Testamento, e continua a servirsi di inutili strumenti anche oggi. Il vento spira dove vuole. E quando vuole, e nessuno può arrestarlo.